nell'intuirlo non lo accusa immediatamente, ma gli espone una parabola, di modo che Simone arrivi da solo alla valutazione delle cose. Allora cominciamo a entrare dentro un primo tratto della misericordia di Dio, che Gesù incarna, che è un tratto che non mette il dito nella piaga, non rimprovera apertamente la persona, ma la conduce ad una presa di coscienza. Simone fino in fondo resta un uomo che non si vuole sbilanciare. A me colpisce quel "suppongo quello a cui ha condonato di più". È strana come risposta, no? Cioè, sembra la risposta a metà di un saccente, ma anche la risposta di chi non vuole fino in fondo tirare la conclusione di quella cosa, perché sente che se tira fino in fondo la conclusione di quella cosa, qualcosa stride nel suo stile, no? Quindi suppongo sia quello a cui ha condonato di più. A quel punto Gesù può consegnare il suo insegnamento, prima la sua misericordia, ripeto, a questa forma che ti conduce lentamente verso la verità, non bruscamente, anche se la verità è una verità che mette in evidenza qualcosa che non funziona di te. Lo fa facendoti prendere coscienza, non lo fa sbattendoti in faccia quello che non funziona. Dopo questo passaggio, Gesù consegna il suo insegnamento perdonando questa donna peccatrice, perché capisce che dietro i gesti che lei ha compiuto ci sta un grande desiderio d'amore. E proprio perché c'è questo grande desiderio di amore, questa donna può capire il perdono. Ora, è abbastanza evidente che chi sarà lì non ha capito in questi termini i gesti di questa donna, eh? Cioè, immaginarsi che tutti hanno capito questo insegnamento, che tutti i convitati lì si sono lasciati conquistare da queste parole di Gesù, per me è ingenuità. I convitati hanno pensato che questa qui avrebbe avuto di lì a poco un rapporto con Gesù. Né più né meno. Di lì a poco questa donna sarebbe stata la sua amante, perché questa era l'evidenza delle cose. Gesù dice: ha amato molto, e questo gesto è un gesto che dice la forza e la grandezza del suo amore, ed è per quello che verrà perdonata. Quindi, nella prima parte di questa frase di Gesù c'è quest'idea che a generare il perdono c'è la constatazione di Dio nei nostri confronti del desiderio di amore che abbiamo dentro. Quindi è la capacità di Dio di trovare la positività che c'è dentro di noi a generare il perdono. Simone, dall'altra parte, non sente bisogno di perdono perché ama poco. E il suo poco amore è dimostrato dalla modalità con cui ha accolto Gesù. Noi abbiamo da una parte, qui c'è proprio veramente un parallelismo incredibile, da una parte un uomo assolutamente controllato, che ama poco e poco sperimenta il perdono. Dall'altra parte una donna completamente eccessiva, che sconvolge i canoni, che frantuma le convenzioni, ma che ama moltissimo e in nome di questo sperimenta il perdono. E tutto questo porta ad una specie di scambio di ruoli, perché quella è una peccatrice, presumibilmente una prostituta, ma in realtà in nome dell'amore viene giustificata. Quell'altro è uno che si sente un giusto, ma in realtà vive una prostituzione. Qual è la sua prostituzione? Io mi compro la benevolenza di Dio con le mie azioni. Io porto Dio dalla mia parte col mio comportamento etico, morale, assolutamente corretto e ineccepibile. Io sto sempre nel guado di tutte le situazioni per non scontentare né gli uni né gli altri. Io faccio finta con dei gesti di essere in un modo mentre sono in un altro. Dico, questa è la prostituzione per eccellenza, no? Che cosa compie? Dei gesti che dovrebbero dire l'amore mentre una persona è da un'altra parte. E allora c'è veramente uno scambio di ruoli interessante. Chi è che sta vivendo realmente la prostituzione? Ora, la frase di Gesù non si ferma lì, molto amato, molto le è stato perdonato. Quindi non si ferma a dire che c'è un perdono che parte dalla constatazione di un cuore che ama. Ma dice anche che il cuore che ama è capace di amare perché è stato perdonato. Evidentemente questa donna aveva già sentito parlare di Gesù, possiamo anche pensare che forse l'avesse già incontrato qualche altra volta, non lo so, forse è una supposizione, però il testo dice, saputo che si trovava nella casa del fariseo, quindi evidentemente questa righetta dice molto. Quindi questa donna avrà già visto Gesù in azione nella sua capacità di perdono, avrà già sentito parlare della sua misericordia, avrà già intuito che questo è un uomo capace di condurre una persona lentamente alla presa di coscienza dei suoi limiti, non di mettere il dito nella sua piaga, no? La stessa cosa che fa con Simone. E proprio perché di questo perdono è stata indirettamente beneficiata, proprio perché di questo stile di perdono è stata in qualche modo già contagiata, già toccata, questa donna sente di rovesciare su Gesù quell'amore. Quindi ci sono entrambe le cose, il rapporto tra amore e perdono, tra amore e misericordia, è biunivoco. La misericordia che ricevi, se è reale, se ti tocca il cuore, se ti plasma, se non è un puro gesto esteriore, ti rende capace di amare. È quel dare che nasce dall'aver ricevuto. E al contempo l'amore che vivi, l'amore che dai, agli occhi di Dio è motivo di perdono. È uno dei testi di Luca più intensi su questo tema della misericordia e più forti, eh? Il testo si chiude naturalmente con l'ennesima mormorio e critica delle persone che erano lì, perché evidentemente, cioè, quelle persone si trovavano in quella situazione nello stesso stile di chi aveva invitato Gesù. E infatti cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Quindi a mettere in dubbio la possibilità che Gesù restituisse all'uomo la comunione con Dio senza che l'uomo passasse attraverso quelli che erano allora le ritualità di perdono dei peccati, quindi i sacrifici. Come si otteneva il perdono dei peccati? Attraverso i sacrifici. Questi dicono: chi è costui che perdona anche i peccati? Ennesimo punto di conflitto tra la legge, questa è una casa della legge, la casa di Simone, e la grazia che Gesù viene a portare, no? Come può costui perdonare i peccati? Se i peccati sono perdonati da un uomo che si ritiene in comunione con Dio, se quest'uomo può restituire alla persona il suo legame con Dio, allora tutto quel livello istituzionale che noi viviamo per dare il perdono dei peccati crolla. Se lo puoi tenere attraverso Gesù, non lo vai a cercare nei sacrifici. E quindi la domanda che rivolgono a Gesù è una domanda, la critica che fanno a Gesù, la domanda l'interpellazione che si fanno è abbastanza seria, perché vuol dire lo smontamento di un'impostazione religiosa. Non è semplicemente una domanda sull'identità, cioè dietro c'è molto. Se si smonta quell'impostazione religiosa, si smonta una parte della loro modalità di incontrare Dio, no? Figuratevi quando poi coinvolti sono i sacerdoti, quindi coloro che rappresentano l'istituzione, cioè i sadducei ad esempio. E quindi è come se il testo si chiudesse dicendo che questo tema della misericordia è un tema provocatorio. Nel senso che mette in moto delle riflessioni che scardinavano allora qualcosa di solido, di ben impiantato, qualcosa di istituzionalmente forte, e potrebbe mettere in moto oggi delle riflessioni che scardinano qualcosa di solido, di ben impiantato. L'accesso al perdono. Esiste solo la possibilità della confessione auricolare singola. La comunione divorziati e risposati, mi spiace che la ritiro dentro, ma cioè, se parliamo poi di misericordia e vogliamo viverla e vogliamo praticarla, ci sono dei luoghi istituzionali che devono fare i conti con questo tema. Come allora, anche oggi. A patto di riportarla dentro questi luoghi istituzionali e quindi alla fine di spegnerla. Però noi stiamo a questo brano, c'è tutto un mondo istituzionale, convenzionale, pulito, ordinato, equilibrato, che viene frantumato da una pazza che entra facendo robe pazze e da un altrettanto pazzo, mi perdoni, ma così fu considerato, che tutto quello non lo sconvolse per niente, lo considerò come un gesto d'amore, gli perdonò i peccati. Capite che qui non è solo una questione personale, qui in questo brano c'è un confronto tra due mondi. Ed è una bella riflessione. Ed è un luogo di chiesa su cui forse c'è la possibilità anche di riflettere, ecco. Conclusione.